Grazie Presidente. Siamo in numero legale, Presidente? Beh, il numero legale vale per la validità delle sedute. Grazie Presidente. Il primo emendamento ha come obiettivo il sostegno alle scuole FISM. Le scuole FISM, sapete, sono quelle scuole materne pubbliche, non statali, in cui frequentate dalla maggioranza relativa dei bambini modenesi. Hanno un servizio, come più volte ricordato dallo stesso Assessore Quercè, di altissima qualità. Non è un caso che la loro diffusione e la loro qualità di insegnamento, di educazione e di coinvolgimento degli stessi bambini porta appunto a quel dato che ho poco fa ricordato, ovvero al fatto di essere le scuole materne scelte dalla maggioranza relativa dei genitori modenesi. Sapete che rispetto al funzionamento delle scuole FISM esiste una convenzione tra il Comune di Modena e la stessa associazione della Federazione Italiana delle Scuole Materne. Questa convenzione, che ha una durata ormai decennale, ma non di più, rispetto al rapporto tra il Comune di Modena e appunto le FISM, lo scorso anno è stata di fatto ridotta l'erogazione che il Comune di Modena dà alle Federazioni Italiane Scuole Materne. Io ricordo che un bambino che frequenta le FISM costa al Comune di Modena molto meno che un bambino che frequenta gli asili e le scuole materne comunali, nonostante l'esborso di cifra che il Comune dà alle FISM. Questa è semplice aritmetica, non c'è nulla di più diverso. Io credo che quindi, vista la qualità dell'insegnamento, vista il successo che queste scuole riscuotono rispetto alla scelta dei genitori dei bambini modenesi, ricordo la maggioranza relativa dei genitori modenesi sceglie le scuole FISM, io credo che serva una sorta, e visto che un bambino che frequenta le scuole FISM, al netto del contributo che il Comune di Modena eroga alla Federazione Italiana Scuole Materne, costa meno, io adesso non mi ricordo i dati, però costa un buon 35-40% in meno rispetto agli stessi bambini che frequentano scuole pubbliche statali. Da questo punto di vista io credo che sia doveroso andare a ricomporre un taglio che vi è stato l'anno scorso, e quindi io propongo, andando a prendere i 150.000 euro che propongo esclusivamente da consulenze esterne per quanto riguarda le somme non impegnate nel bilancio di previsione 2014, quindi un taglio di 150.000 euro di consulenze esterne su un monte che insomma gira su svariati milioni di euro, anche per dare la dimensione del taglio, e di riuscire a portare questi 150.000 euro nei confronti della Federazione Italiana Scuole Materne. Ha una condizione però, perché è una condizione che deve essere importante, ovvero che questi soldi servano esclusivamente al fine di abbassare le rette per le famiglie che decidono, e sono la maggioranza relativa delle famiglie modenesi, che decidono di mandare i loro figli all'interno appunto delle scuole FISM. Quindi un emendamento molto semplice che prova a riportare il valore a quello di un anno fa, un anno e mezzo fa, che valorizza appunto chi da un punto di vista qualitativo e quantitativo sta producendo risultati riconosciuti da tutti nella nostra città, con un fine molto semplice, ovvero quello di far sì che le famiglie possano risparmiare sulle rette. Dove prendo questi soldi? Molto semplice, l'ho detto e concludo, da una piccola parte, perché se voi andate a vedere i tagli singoli che ho fatti, adesso io qui non ho neanche il contributo, però non so, la consulenza di 100.000 euro che diventa di 95.000, la consulenza di 37.000 euro che diventa di 35.000, questi sono i tagli che ho proposto all'interno di questo emendamento. Grazie.
Bene, andiamo avanti. L'emendamento, il nono, è il 28.091 e sempre di Barcaiuolo, obiettivo borse di studio. Prego, consigliere. Ne ha un tot, quindi.
Grazie, Presidente. Dunque, queste sono le borse di studio, sempre 150.000 euro e sempre presi dalle consulenze, esattamente come l'emendamento precedente, quindi piccole somme rispetto a grandi consulenze, per andare a recuperare 150.000 euro per fare un qualcosa che sicuramente non sarà rivoluzionario per la città di Modena, ma credo che possa essere un segnale importante. Io credo che uno dei tantissimi problemi della nostra città sia quella di sapersi vendere poco e molto male rispetto alle proprie potenzialità. Troppe volte in quest'Aula ho rimarcato come, soprattutto paragonandoci alle altre città della regione Emilia-Romagna, nei vari ambiti e nei vari settori Modena avrebbe delle eccellenze che non riesce a esprimere, che non riesce a comunicare all'esterno e che quindi non riesce a valorizzare e a far sì che questo possa appunto portare a qualche risultato utile. Quindi io chiedo, quante volte ho fatto l'esempio sulla cultura, e penso alla città di Ferrara o fuori regione alla vicina Mantova, quante volte ho parlato del marketing territoriale rispetto all'agroalimentare e la vicina Parma, oggettivamente, per usare un termine gentile, ci mangia in testa, quante volte abbiamo parlato di tutte quelle eccellenze che Modena non riesce a valorizzare se non, tra virgolette, cantandosela da sola, e invece queste tipi di eccellenze vanno, secondo me, portate all'esterno per far sì che ci possa essere una valorizzazione non solo del marchio della città di Modena, ma evidentemente una ricaduta anche sul turismo, anche di passaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io chiedo i 150.000 euro per poter semplicemente fare questa cosa semplice, creare una sorta di fondo per una borsa di studio per quegli studenti modenesi che hanno studiato all'Università di Modena e Reggio Emilia, le cui tesi approfondiscono e forniscono idee importanti per valorizzare il marketing territoriale del nostro territorio. Anche questo credo che sia emendamento di profondo buonsenso e che non abbia nulla di ideologico, e quindi confido nel suo accoglimento. Grazie.
Andiamo avanti. Abbiamo un altro emendamento che ci presenta Barcaiuolo, è il numero di protocollo 28.120, obiettivo istituzione fondo giovani imprenditori.
Credo. Adesso non mi sembra però che ci siano i 21 in aula, signor Presidente.
Allora, da regolamento, adesso li chiamiamo, comunque siamo tenuti a verificare quando siamo vicini alle votazioni, cioè quando dobbiamo votare.
Mi dispiace, Presidente, ma se non c'è il numero legale il Consiglio si sospende.
Allora, invito i consiglieri a entrare, per piacere. Ecco. Allora, sono qui, capita sempre che sono nel corridoio, eccetera. Prego, ecco. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Non siamo la maggioranza che è tenuta rispetto al numero legale, consigliere Dotti. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Dunque, Fondo Giovani Imprenditori, anche qui proposta di prelevare 150.000 euro dalle consulenze esterne, sempre con lo stesso tenore, lo stesso carattere e le stesse quantità degli emendamenti precedenti, per creare un fondo accessibile ai giovani imprenditori. Perché questo? Una delle difficoltà dei nostri tempi, forse una delle difficoltà principale dei nostri tempi, è quello dell'accesso al credito. Noi sappiamo benissimo che l'accesso al credito, soprattutto per i piccoli imprenditori, i piccoli artigiani, per coloro i quali hanno magari la necessità di richiedere pochissimi soldi, parlo di magari qualche decina di migliaia di euro, poi vanno dagli istituti bancari, e questi istituti bancari, anche a fronte di importanti garanzie immobiliari, ormai non erogano assolutamente più nulla. Io credo, e ho visto diversi esempi da questo punto di vista, in cui un finanziamento veramente minimo di 10, 20, 15 mila euro può salvare delle attività, può salvare dei posti di lavoro. E quindi io di solito sono per principio contrario a ogni tipo di quota, giovani, rosa, arancioni e quant'altro, però credo che da un punto di vista meramente simbolico rivolgere un eventuale fondo sempre di 150.000 euro a quei giovani imprenditori che hanno idee innovative, perché nessuno sta pensando di poter proporre un fondo di questo tipo, quindi un fondo speciale Comune di Modena, che quindi può entrare in conflitto anche con la normativa europea sulla concorrenza, eccetera, eccetera, possa essere rivolta a tu cura a qualsiasi tipo di idea imprenditoriale, perché ovviamente non sarebbe consentito, ma si può, la legge lo consente, istituire fondi di questo tipo per particolari tipi di attività o in particolari zone della dell'Europa, questo era il riferimento alla normativa europea. Quindi io propongo un fondo di 150.000 euro appunto per far sì che i giovani imprenditori possano avere un accesso al credito per un'idea innovativa, tra virgolette, privilegiato. Grazie.
Allora, bene, andiamo avanti, facciamo presentiamo l'emendamento 28.122, ce lo presenta sempre Barcaiuolo, obiettivo buono sport. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, anche qui un intervento sul sociale, che credo che sia una cosa importante. Modena lo scorso anno è stata una delle tre città italiane insignite del titolo di città europea per lo sport. Sappiamo che la pratica sportiva in questa città è oggettivamente sopra alla media nazionale, quindi anche la ricchezza di impianti, poi tanto avrei da dire sulla gestione degli stessi, ma la ricchezza di impianti è sicuramente una risorsa di questa città, la capacità di coinvolgimento e di aggregazione che diverse società sportive a vario titolo fanno in questa città è sicuramente un'opera da valorizzare, di cui andare orgogliosi. Ma ricordo che viviamo in un contesto di crisi economica tale, con la disoccupazione non solo giovanile, quella è quella che viene raccontata più spesso perché fa più notizia, ma una disoccupazione trasversale da un punto di vista anagrafico comunque crescente, spesso rende difficoltà soprattutto ai più giovani. In particolar modo io con questo emendamento mi rivolgo ai ragazzi, ai bambini dai 5 ai 15 anni, di potersi permettere un'attività sportiva, perché la famiglia a cui appartengono vive in condizioni economiche o disagiate o particolarmente disagiate. Quindi la mia proposta è questa: 150.000 euro, sempre soldi che vengono presi in tante piccole quote dalle consulenze esterne che il Comune di Modena ha previsto nel proprio bilancio tra i fondi non ancora impegnati per quanto riguarda l'anno 2014, e chiedo di creare un fondo a cui le famiglie in difficoltà che hanno un figlio che magari ha la volontà, la voglia, la passione di continuare o di iniziare a praticare un'attività sportiva possa accedervi. È evidente che da questo punto di vista io chiedo che in maniera seria questo eventuale fondo venga poi elargito in base ai criteri di reddito e di numeri componenti della famiglia, ovviamente. Quindi è chiaro che l'ISEE è forse il sistema più semplice per andare a formare delle graduatorie rispetto a questo punto di vista. Io mi auguro che anche questo emendamento, che ha le caratteristiche, credo, oggettivamente del buon senso, che non taglia nulla di fondamentale per quello che riguarda la nostra città e al tempo stesso può aiutare diverse famiglie modenesi a continuare a vedere i propri figli svolgere o iniziare i propri figli svolgere attività sportiva, possa essere recepito e possa essere votato, mi auguro, all'unanimità da quest'Aula. Grazie.
Andiamo avanti. Facciamo l'emendamento 28.123, ce lo presenta Barcaiuolo, obiettivo aiuto alle famiglie numerose. Prego.
Grazie Presidente. Da questo punto di vista vorrei occuparmi di credo che quello sia il principale problema italiano. Il principale problema italiano credo che sia la denatalità. Un popolo che non fa figli è destinato a scomparire. E da questo punto di vista ci sono esempi in Europa oggettivamente ammirevoli e che secondo me da cui si dovrebbe prendere spunto. In particolar modo mi riferisco alla politica familiare francese, laddove vige quel sistema del cosiddetto terzo figlio fiscale, ovvero la famiglia che mette al mondo il terzo figlio de facto non pagherà più nessun tipo di tasse. Questa politica francese, che ormai va avanti da 20 e 30 anni, ha portato la Francia non solo a una natalità tra le più fiorenti rispetto all'arco mediterraneo delle nazioni europee, ma oggettivamente ha dato, secondo me, il buon esempio rispetto a una politica che tuteli la famiglia, che tuteli la natalità e che tuteli ovviamente i figli e i genitori, in particolar modo le madri. Noi viviamo in quel curioso paese, invece, in cui tutto funziona al contrario. E perché dico questo? Perché questo emendamento, sempre 150.000 euro da prendere dalle consulenze esterne per portare su questo fondo, viviamo in un curioso paese in cui, in particolar modo per quello che riguarda le tariffe delle utenze, luce, acqua, gas, eccetera, voi quando andate al mercato e comprate magari una mela, la comprate a, non lo so, a un euro al chilo. Quando comprate 10 chili di mele, è facile che invece che pagare 10 euro rispetto a una trattativa, le mele ve le facciano pagare 9 euro al chilo. Se comprate 20 chili di mele, è probabile che riusciate a spontare 8 euro e mezzo al chilo. Per le utenze italiane funziona al contrario, ovvero più si consuma, non più si spende semplicemente in modo direttamente proporzionale all'uso, ma al quadrato. Per chi, e io non sono certo questo, per chi è pratico di tabelle cartesiane, mentre normalmente in qualsiasi legge del mercato all'aumentare del consumo vi è una decrescita del prezzo unitario, quindi una parabola, in questo caso per le utenze italiane di acqua, luce e gas vi è un'iperbole, e quindi chi consuma 100 litri d'acqua e spende 10 euro, quando ne consuma 200 non ne spenderà più 20 di euro, ma ne spende 30. Questa è la curiosa modalità con cui i gestori delle utenze dei servizi pubblici portano avanti il pagamento delle utenze. È evidente che da questo tipo di sistema è particolarmente svantaggiata una famiglia che ha un consumo unitario maggiore. Chi ha un consumo unitario maggiore? Evidentemente quella famiglia che ha più figli, che magari ha un genitore a carico, che magari abita col vecchio zio o cose di questo tipo, perché evidentemente useranno più acqua, useranno più luce, useranno più gas. Quindi questi tipi di nuclei familiari, che secondo me meriterebbero medaglie ed encomi, invece sono penalizzate in maniera incredibile. Allora, a questo punto, sempre andando a prendere dai 150.000 euro dalle utenze, io chiedo, dalle consulenze esterne, io chiedo di poter creare un fondo per le famiglie che hanno un nucleo di persone componenti la stessa in numero uguale o superiore a 6, quindi o i 4 figli o i 3 figli più il nonno a carico, insomma cose di questo tipo, che hanno nello status familiare un numero superiore uguale a 6 e nella nostra città sono diverse, sono numericamente importanti, chiedo di poter utilizzare questi 150.000 euro per poterne abbassare, purtroppo no, perché come sapete viviamo in questo simpatico sistema di monopolio privato, infatti non a caso anche la multa che l'antitrust ha dato a ERA, insomma, ha confermato quello che in quest'Aula qualcuno di noi ha sempre detto e sempre sostenuto, quindi per creare un fondo affinché si possa aiutare queste famiglie nel pagamento delle utenze. Quindi anche questo emendamento, secondo me, è di assoluto buon senso e voglio vedere chi non riuscirà a condividerlo per arrivare appunto ad aiutare queste famiglie numerose che invece di meritare premi ed encomi meritano addirittura il fatto di pagare un prezzo unitario di luce, acqua e gas superiore magari a una famiglia composta da esclusivamente una o due persone. Grazie.
Allora, andiamo avanti con la presentazione degli emendamenti. Presentiamo il 28.126, obiettivo estensione rete Wi-Fi, ce lo presenta sempre Barcaiuolo, prego.
Grazie Presidente. Non so voi, però io quando arrivo qui con il mio tablet o con il mio cellulare provo a collegarmi a questo mitico sistema di Lepida, costato non so quanto, da quando c'è questo tipo di sistema non sono mai riuscito a collegarmi. Confesso che non sono un esperto informatico, però insomma credo. Sì, ho chiesto la password, ho chiesto tutto, mi sono perso più volte dei mezzi pomeriggi, alla fine ho rinunciato e uso i 3G quando sono in quest'aula e va bene così. Ma al netto di questo, io credo che una città come Modena, che abbia l'ambizione di poter essere attrattiva, l'ambizione di essere una smart city, parola inglese che come tale non mi piace, ma credo che renda meglio l'idea di alcune traduzioni che rischierebbero di dare un gusto maccheronico alla stessa locuzione, ha da questo punto di vista la necessità e il dovere, secondo me, di creare almeno all'interno del centro storico e nei parchi cittadini una rete wifi degna di questo nome. In molte città da questo punto di vista e delle dimensioni di Modena, e attenzione signori, anche di dimensioni più grandi, c'è sicuramente una rete wifi in alcune zone della città che garantisce collegamenti e connessioni con un ottimo livello. Io credo, alcuni studi sono stati fatti, tra l'altro so che una proposta analoga era anche contenuta in alcuni programmi elettorali, anche di persone, di candidati distanti da me da un punto di vista del posizionamento politico. Alcuni studi hanno appunto recitato il fatto che 150.000 euro, che vada a prendere sempre da quelle consulenze esterne e sempre toccandone ogni singola voce, veramente di percentuali quasi irrisibili, si possa creare una rete wifi degna di questo nome, semplice, a cui i turisti possono accedere in maniera immediata. Sapete che c'è tutto il problema della normativa rispetto alle password e alle registrazioni, nata ancora nel 2001 in seguito agli attentati dell'11 settembre, ma che di fatto insomma dovrebbe essere superata dai fatti. Io mi auguro che anche da un punto di vista legislativo si possa superare un qualcosa che è oggettivamente oggi anacronistico, quindi la possibilità di riuscire a fare una rete wifi di più facile accesso e più leggera, ovviamente nella massima sicurezza, e i 150.000 euro da questo punto di vista sono garanzia di un lavoro che può essere fatto bene per dare alla nostra città un elemento tecnologico e figlio dei nostri tempi che credo che ormai sia assolutamente necessario. Quindi 150.000 euro per estendere la rete wifi al centro storico, ai parchi cittadini, 150.000 euro che chiedo di prendere le consulenze, anche questo credo che sia un emendamento che, ripeto, non solo non ha nulla di ideologico, ma che ho visto come proposta anche in esponenti del Partito Democratico, per quindi, direbbe qualcuno, mi auguro e mi immagino che questo tipo di emendamento possa essere accolto e votato all'unanimità dall'Aula. Grazie.
Andiamo avanti, presentiamo l'emendamento 28.129, obiettivo sostegno alle ragazze madri, ce lo presenta Barcaiuolo.
Grazie Presidente, anche qua si richiede un intervento rispetto a chi è in condizioni oggettivamente disagiate da un punto di vista della situazione economica e familiare. Questo tipo di emendamento propone la creazione di un fondo sempre di 150.000 euro, sempre andando a tagliare le consulenze esterne per piccolissime quote pro quota rispetto alle varie consulenze esterne che l'amministrazione ha già inserito nel bilancio preventivo del 2014, 2015 e 2016. per costituire un fondo per le cosiddette ragazze madri. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che poi servono anche dei controlli abbastanza seri, perché rispetto a iniziative di questo tipo è diciamo statisticamente più elevato la possibilità che qualcuno cerchi o rischi di fare il furbo, ma io credo che rispetto anche a un rischio di questo tipo la condizione particolarmente disagiata in cui si trova una ragazza madre meriti un'attenzione particolare e meriti una creazione di un fondo che possa esserle d'ausilio anche ovviamente in relazione a scelte differenti che qualche ragazza madre può fare o potrebbe venire in mente di fare anche prima del parto. Quindi la possibilità di avere una copertura da questo punto di vista almeno economica, che rispetto a talune scelte non sarà mai l'unica ovviamente criterio rispetto a scelte drammatiche, ma almeno leviamo la possibilità che il dato economico sia un criterio per compiere scelte drammatiche. Grazie.
Andiamo avanti con la presentazione degli emendamenti. Facciamo l'emendamento 28.144, obiettivo aiuto affitti, e ce lo presenta Barcaiuolo, prego.
Grazie Presidente. Vedo ogni giorno... Vedo ogni giorno da un punto di vista professionale l'aumento esponenziale negli ultimi mesi delle richieste di sfratto per morosità. È evidente che questo tipo di azione la si pone in essere quando l'inquilino non è in grado di pagare l'affitto. Io so che il Comune di Modena da questo punto di vista ha già previsto un fondo per poter aiutare gli inquilini a pagare l'affitto, ma in questo caso, quando si è qualche inquilino moroso, si rischia spesso di danneggiare pesantemente due nuclei familiari: il nucleo familiare dei conduttori, ovvero di coloro i quali vivono pagando l'affitto all'interno di un appartamento e che quindi rischiano lo sfratto, rischiano di perdere la casa, e ovviamente si va a ledere il diritto del proprietario di casa che magari anche attraverso a quel canone d'affitto ha un'entrata per la sua famiglia e che spesso in tempi come questi di crisi a volte rischia di essere o l'unica o la secondaria entrata nel bilancio familiare. È inutile nasconderci rispetto al fatto che i proprietari di due immobili lo sono molte famiglie morenesi, una magari conquistata, comprata con sudore e sacrifici, l'altra magari ereditata, e da questo punto di vista quindi si rischia di creare un cortocircuito che ha delle conseguenze molto gravi per tutto lo sviluppo e il tessuto connettivo della realtà e della società modenese. Quindi chiedo anche qui di aumentare invece un fondo che è già previsto dal Comune di Modena di 150.000 euro per poter intervenire maggiormente rispetto a casi come quello che ho citato, che vi ricordo e ribadisco sono in costante crescita. Lo dico anche in maniera aperta e con una battuta contro il mio interesse professionale evidentemente, però al netto di questo realmente si vivono delle tragedie reali, perché quando manca il lavoro, la cui magari stragrande parte di entrata è dedicata al pagamento del canone d'affitto, da un lato si crea la tragedia della famiglia che lì vive e dall'altro magari c'è un'altra famiglia che grazie a quel canone continua a vivere, e quindi il cortocircuito è veramente grave. Quindi io credo che in questo periodo interventi di questo tipo debbano essere aumentati e non diminuiti. I soldi secondo me ci sono, perché ripeto, i tagli che propongo dei famosi 150.000 euro sulle svariate milionate per prevista bilancio per le consulenze esterne, può da questo punto di vista a braccio almeno aiutare una quindicina o ventina o trentina di famiglie modenesi in questa situazione, moltiplicate per due, e quindi già iniziamo a essere su un centinaio di famiglie o scarse, e quindi inizia a essere una platea che può avere questo aiuto abbastanza importante, tagliando semplicemente a un qualcosa che oggettivamente, dobbiamo iniziare a dircelo in faccia, non è assolutamente necessario, e mi riferisco a quell'entità di cifre di consulenze esterne, il cui taglio, lo ricordo, non prevede nessuno, in questo caso, nessun azzeramento rispetto alle consulenze esterne, ma diminuzioni realmente minime per ognuna di queste. Grazie.
Allora, ora presentiamo il 16° emendamento, che è il 28.146, obiettivo aiuto alluvionati, ce lo presenta Barcaiolo. Prego, consigliere.
Beh, tutti sappiamo quello che è successo il 19 gennaio scorso, l'alluvione data dalla rottura di un argine del fiume Secchia, che ha allagato di fatto alcuni comuni in modo completo, penso a Bastiglia, alla parte bassa di Monporto, salvando forse per un pelo il centro storico di Sorbara, e poi quest'onda ha continuato per la bassa andando a colpire tutte quelle residenze che soltanto 18 mesi prima avevano subito il sisma del quale, sommessamente ricordo, ad oggi chi ha avuto danni è riuscito a portare a casa l'8% di quello che gli spettava, in questa situazione l'8% di quello che gli spettava è arrivata l'alluvione, e sapete che l'acqua probabilmente fa meno rumore ma fa moltissimi danni, soprattutto ai piani inferiori alle abitazioni. Anche il nostro comune, sapete benissimo, riferisco in modo particolare alle frazioni di Albarete e San Matteo, ha subito meno sul terremoto, anche se qualche danno anche su quello c'è stato anche nel nostro comune, decisamente di più rispetto alla tragedia del 19 gennaio scorso. Vi sono danni ingenti rispetto ai quali sì, forse qualcuno millanta di intervenire, in cui sì, forse qualcuno chiede di poter avere agevolazioni. Io sono un fermo sostenitore della no tax area, che sarebbe ossigeno vero, prima ancora del risarcimento dei danni, perché da questo punto di vista o si rifà riprendere una zona, ovviamente non mi riferisco solo al Comune di Nordina, mi riferisco all'area del cratere e successivamente del bacino, chiamiamola così, e quindi il terremoto alluvione, che produce l'1,4 del PIL nazionale, o se no, posti di lavoro, piccole imprese, fabbriche, poi più ci spostiamo verso la bassa biomedicale e quant'altro, rischiano di sparire dalle nostre zone, producendo un mancato indotto non solo in quelle zone, ma penso ai professionisti che ovviamente vivono a Modena e che avevano come clienti quel tipo di imprese, artigiani e quant'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io chiedo, quindi questo è un discorso generale, al Comune di Modena cosa chiedo? Ovviamente ho già chiesto con un ordine del giorno, purtroppo bocciato, di farsi portatore di queste istanze ai piani più alti istituzionali. Con questo ordine del giorno chiedo una cosa molto semplice. Intanto, mettiamo 150.000 euro, sempre presi da quelle famose consulenze in cui faccio la barba, tra virgolette, senza tagliare minimamente la pelle, tanto per essere chiari, e creiamo quel fondo per chi all'interno del Comune di Modena, quindi in modo particolare per le famiglie e i cittadini di Albarete e San Matteo, si possa da questo punto di vista dargli un minimo aiuto anche per quelle che sono le spese più urgenti, che probabilmente già hanno dovuto anticipare laddove qualche soldo magari da parte c'era, o qualcuno invece magari ha dovuto anche fare qualche prestito. Allora almeno diamo questi soldi a fondo perduto per intervenire rispetto a veramente una tragedia che colpisce chi colpa non ha. Anche questo credo sia un emendamento di assoluto buonsenso, credo che possa essere tranquillamente accettato. Credo che i 150.000 euro tagliati alle consulenze non faranno diventare più povero nessuno e invece renderanno probabilmente la vita leggermente più agevole almeno a qualche decina di famiglie. Io mi rendo conto che 150.000 euro non sono risolutivi per quel tipo di soluzione, ma non è questa ovviamente la pretesa dell'emendamento, ma credo che da questo punto di vista anche aiutare qualche decina di famiglie e al tempo stesso mandare un segnale che le istituzioni sono vicini a chi ha subito questo dramma e a volte questo doppio dramma nell'arco di 18 mesi sia un qualcosa di assolutamente fondamentale. Grazie.
Proseguiamo i nostri lavori. Presentiamo l'emendamento 28.132, obiettivo aiuto ai disabili, e ce lo presenta Barcaiuolo. Prego.
Se vuole, Presidente, sono disposto ad unirlo a quello successivo.
Perfetto, quindi presentiamo anche quello successivo che ha lo stesso obiettivo, aiuto agli disabili, ed è il 28.135. Prego.
Questo è un emendamento, sono due emendamenti che sono fatti un po' al contrario degli altri, ovvero negli altri io ho individuato un bisogno, una priorità, un'idea per la quale credo fosse necessario, possibile e giusto cercare di trovare nelle pieghe del bilancio le risorse tale per cui queste idee, questi fondi, questi aiuti si possano realizzare, e così ho fatto e ho trovato rispetto agli emendamenti che ho presentato finora queste risorse in modo esclusivo finora rispetto alle consulenze esterne del Comune di Modena. Qui invece ho fatto il contrario, sono andato a vedere ciò in cui secondo me il Comune di Modena ha speso troppo e male e in cui credo si debba tagliare, e al tempo stesso chiedo di investire questi tagli rispetto all'aumento del fondo già esistente del Comune di Modena e del fondo per disabili. Io credo, lo sapete, ne abbiamo discusso tante volte, che una delle associazioni più premiate, eccessivamente premiate rispetto a una sua legittimissima attività culturale, convenistica e di archivio, sicuramente valida, abbia avuto però nel corso di questi anni oggettivamente troppo, è il rispetto anche a immobili tali per cui vengono dati in comodato, in concessione, adesso francamente non ricordo, eccetera, è il centro argomentazione donna. Io credo che da questo punto di vista si possa sicuramente intervenire lasciando tranquillamente comunque in vita e in grandissima salute questo tipo di associazione. Ma proprio perché so che da questo punto di vista in aula c'è chi la pensa in maniera differente da me, ho proposto due emendamenti differenti. Uno è un taglio di 20.000 euro rispetto alle assegnazioni fatte per aumentare il fondo per i disabili. L'altro è un taglio esclusivo di 3.000 euro, quindi oggettivamente proprio un piccolissimo segnale nel momento in cui tutto si taglia e tutto viene tagliato, un piccolissimo segnale in cui si possa tagliare anche rispetto a dei contributi in cui secondo me sono ovviamente legittimi e sicuramente figli di decisioni politiche però discutibili. E io credo che da questo punto di vista almeno, quindi un emendamento toglie 20.300 euro, un altro ne toglie 3.000 per aumentare il fondo disabili, io credo che almeno un segnale, questo sì è un emendamento che ha un'idea politica dietro, al contrario degli altri, però vi chiedo almeno quello da 3.000 euro, valutatelo realmente, perché vi ricordo che rispetto a questi tipi di fondi tante volte tante cose sono state tagliate, qui un po' meno, anzi qui gli si costruisce qualcosa, no? Con le mura, il tetto, eccetera, e penso alle tante associazioni con storia, cultura e idee differenti che invece, no, continuano a fare questue quasi imbarazzanti per poter continuare a organizzare qualsiasi tipo di evento. Grazie.
Allora, andiamo avanti e presentiamo l'emendamento 28.138, anche questi, se vuole, li può presentare insieme. Allora, Presentiamo insieme perché hanno lo stesso obiettivo, cioè piena applicazione legge istitutivo giorno del ricordo, e presentiamo quindi il 28.138 e il 28.141. Prego, consigliere Barcaiuolo.
Grazie Presidente, anche qua molto semplice, qua chiedo un intervento di 8.000 euro e se non vado errato, perché non ho il testo sotto, sono entrambi emendamenti di 8.000 euro, ma propongo di prendere i soldi, questi 8.000 euro, in modo differente tra loro. Io adesso ripeto, non ricordo a memoria dove, potete sicuramente andarlo a reperire negli emendamenti, nel testo degli emendamenti che sicuramente avete con voi, e mi auguro che attentamente abbiate letto, visto che su questi vi dovrete anche pronunciare con un voto, e quindi due alternative rispetto alla possibilità di mettere da parte 8.000 euro per celebrare in modo dignitoso, 8.000 euro in modo dignitoso, il prossimo 10 febbraio. Questo ovviamente è un intervento che va sul preventivo 2015, se non vado errato. Il prossimo 10 febbraio, che come sapete tutti è il giorno del ricordo delle vittime delle foide e soprattutto degli esuli giuliani, istriani e dalmati, che finalmente quest'anno ancora a piccolissimi passi, insomma, anche se in modo televisivamente a orari incredibili, mi riferisco alla vicenda della splendida spettacolo che mi auguro abbiate visto di Simone Cristicchi, quale è Magazzino 18, e che mi auguro possa essere portato nelle scuole della nostra città, e su questo ovviamente presenterò a breve un ordine del giorno. Quindi un autore notoriamente di sinistra che finalmente si occupa di ciò che la storia ha celato per più di 60 anni, chiede appunto che questo prossimo 10 febbraio venga celebrato degnamente, come avviene, ahimè, scusate, in larga parte d'Italia, anche semplicemente affiggendo due manifesti, come viene fatto in quasi tutte le altre feste e civili in questa città, ed illuminare un monumento della nostra città, in particolar modo la ghirlandina, che come sapete è di proprietà della nostra amministrazione, del nostro comune, con le luci tricolore. Quindi 8.000 euro, e vi lascio a voi la scelta sul dove prendere questi 8.000 euro. Sempre la consulenza si prende, ma da due modi, in due modi di forme diversi, proprio perché non vorrei sentirmi dire che anche su 8.000 euro io vado a tagliare qualcosa di intagliabile. No, non vado a tagliare nulla intagliabile, anzi in questo caso lascio all'Aula, lascio al Consiglio e lascio ai gruppi, soprattutto di maggioranza, la possibilità di scegliere dove andare a prendere questi 8.000 euro. Grazie.
Allora, poi qua ci sono una serie di emendamenti sulla proposta di deliberazione sulla determinazione delle aliquote IUC. Quindi
ci sono diversi emendamenti che dovete prendere.
Ah, ok. Quindi se il consigliere, cioè lasciamo andare il tempo, perché insomma sono, e poi veda lei un attimo come riesce, sì, gli impostiamo 10 minuti, però insomma ha tutto il tempo che le serve, ecco.
Va bene, la ringrazio. Allora, qui vado fino alla fine, tranne la tassa di soggiorno, direi. Ok. Ma qui io ho presentato 5 emendamenti con una accorpata emendamento a delle proposte di delibera già in essere rispetto a quest'Aula, e torno a trattare un tema di cui abbiamo già discusso in quest'Aula, ma che oggettivamente mi sembra una di quelle ingiustizie irrazionali tali per cui io credo che sia doveroso tornare a trattare, ad approfondire, a ragionarci con la massima disponibilità, tant'è che i 5 emendamenti, 2 sull'esclusivo anno 2014 rispetto alla previsione in bilancio, gli altri 3 sul triennio 2014, 2015 e 2016, possano, appunto, sono graduati in maniera differente rispetto al tipo di intervento che suggerisco e provo a fare, proprio per avere la massima condivisione possibile, trovare almeno negli emendamenti tra virgolette più leggeri rispetto al contributo che chiedo, di poter andare a risolvere questa curiosa cosa per cui nella nostra città, se un persona detiene un immobile libero e lo affitta, paga, assessore Boschini, mi aiuti, il 10 e... ecco, il 10 e 2 di IMU rispetto appunto a un appartamento dato in affitto, se questo stesso appartamento viene dato in comodato gratuito a parenti in linea retta in primo grado e quindi dai genitori ai figli, la tassazione che questa amministrazione propone nel bilancio di oggi, nelle delibere accessorie che andremo a votare al termine di questo nostro consiglio, paga esattamente uguale. Quindi io credo che va bene tutto, va bene agevolare e sono largamente favorevole ad agevolare gli affitti concordati rispetto all'affitto libero, e questo è evidente. Però credo che in una ideale scala di gradualità rispetto alla tassazione sugli immobili in affitto, beh, vada un attimo visto chi da un appartamento riceve un reddito, seppur basso, seppur tassato troppo, tutto quello che volete, però un reddito ne riceve, e chi da quell'appartamento lo dà ai figli, disoccupazione giovanile al 40%, quante cose volete che vi dica ancora, e quando fa questo tipo di scelta paga esattamente lo stesso quantitativo di tasse. Secondo me è allucinante. Cioè, io lo dico veramente in maniera stupita rispetto alle scelte che su questo tipo di fissazione di tassazione questa amministrazione fa. Mi chiedo il perché, e non mi si può chiedere che d'altronde da qualche parte i soldi vanno presi. L'amministrazione, la giunta, il sindaco, l'assessore al bilancio, quando propongono e quando fanno queste scelte, danno de facto la loro visione della città. E quindi dicono: questa città deve essere fatta così, deve essere fatta cosà, bisogna agevolare chi fa determinati tipi di scelte, bisogna penalizzare chi fa altri determinati tipi di scelte. Questa è semplicemente politica, non è nulla di più e nulla di meno. E proprio perché è politica, e quindi scelta, io chiedo di intervenire rispetto a quella che per me è una scelta sbagliata che non condivido. In tutto questo ricordo semplicemente la cronistoria degli ultimi 2 anni, non vado molto indietro, o 3 anni, non vado indietro di più, rispetto alla tassazione prevista per gli appartamenti dati in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, ovvero nella quasi totalità dei casi, sono andato a vedere, c'è anche qualche caso contrario, però nella quasi totalità dei casi, dai genitori ai figli, 40% di disoccupazione giovanile, eccetera, 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 lavori precari anche quando non c'è la disoccupazione giovanile, partite IVA, go-go, che una volta facevano quasi status symbol, adesso sì, fanno status symbol, ma di una condizione oggettivamente disagiata, precaria. Poi possiamo parlare del sistema pensionistico e quant'altro, e quindi di una situazione generazionale per chi soprattutto ha la prospettiva di una pensione esclusivamente con il metodo retributivo, con il metodo, scusate, contributivo, che rischia di essere, nel migliore dei casi, imbarazzante e inaffrontabile. Allora, breve cronistoria, stavo dicendo. 3 anni fa o 2 anni fa, l'assessore mi corregge se vuole, la tassazione prevista per questi casi era 0. Quindi, chi aveva un immobile, il cui immobile veniva dato, incomodato, gratuito ai figli, ai parenti di primo grado in linea retta, non pagava su quel tipo di immobile una tassa, semplicemente perché da quell'immobile non percepiva alcun reddito. Sembrerebbe la cosa assolutamente più giusta, più normale, più equa, più utile in queste condizioni. Dall'anno scorso, ed evito di colorare i governi che fanno questi tipi di scelte, non mi interessa. Non mi interessa oggi in questa sede e non mi interessa oggi in sede di discussione di emendamenti bilancio previsionale 2014, 2015 e 2016. Lo scorso anno, anche qui se non vado errato, il signor Boschini può correggermi quando vuole, per questo tipo di situazione, ovvero comodati gratuiti ai figli, La tassazione che il comune di Modena prevedeva era del 7,6. Quest'anno si passa dal 7,6 al 10,2. Cosa vuol dire? Tanto perché dobbiamo poi anche capire di cosa parliamo, non dare solo percentuali in centesimi o in millesimi. Vado a braccio, anche qui l'assessore Boschini può farmi un cenno se dico una castroneria, ma non credo. Appartamento di 65-70 metri quadri, quindi non particolarmente enorme, non particolarmente lussuoso, non particolarmente 60-70 metri quadri. In zona periferica della città, quindi senza vista sulla Ghirlandina, senza vista sull'Accademia, senza vista tipo casa mia. Lo scorso anno pagava circa, ad abbraccio, 600-650 euro con lo 0,76 per mille. Passando al 10,2, quindi 7,6 e 10,2, facile è pensare che si arrivi vicino ai 900-950 euro, semplicemente facendo una semplice e facile proporzione. Allora, se chi vive in un appartamento incomodato gratuito, dal quale la famiglia non percepisce alcun reddito, in un anno in cui qualcuno al governo continua a sbandierare l'eliminazione dell'IMU, eccetera, 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 paga mediamente 300-400 euro in più senza da quell'appartamento ricevere nessun tipo di profitto e di reddito, beh, io mi chiedo che colui il quale ieri, ognuno poi ha i riferimenti politici che preferisce, a me piace, io ho i miei riferimenti politici e ideali, penso a Paolo Borsellino, Adriano Olivetti, a Gabriele D'Annunzio, a Rosa Pound, cioè a coloro i quali hanno nel loro immaginario dato un'idea, una visione. Qualcuno ieri che come riferimento pare avere Vannamarchi e Mastrota ci viene a raccontare che forse a coloro i quali hanno un reddito sotto i 1500 euro lordi forse viene dato circa 1000 euro in più al mese. Bene, coloro i quali vivono coloro i quali vivono in una situazione di questo tipo, la metà di quello che gli viene dato semplicemente gli sparisce perché il comune di Modena fa una scelta legittima ma sbagliata di aumentare dal 7,6 al 10,2 l'IMU su una situazione in cui quei famosi milioni di persone che guadagnano meno di 1500 euro lordi al mese, molte, perché sappiamo che l'Italia è un paese in cui i proprietari di immobili sono il maggior numero rispetto a qualsiasi altra nazione al mondo, e molti vedranno sparire questi soldi semplicemente, oltre la metà, semplicemente per l'aumento dell'IMU. Poi se volete vi faccio anche altri esempi, anche, non so, rispetto a quello che questo governo ha recentemente fatto, ve lo dico come chicca, perché riguarda la mia professione, ma potete facilmente reperirlo. Fino a qualche settimana fa, per fare una notifica, ok, quindi quando voi andate da un legale e richiedete di mandare appunto un atto giudiziario a quella che è la vostra controparte, pagavate di tassa fissa 9 euro. Magicamente, da qualche settimana, per lo stesso tipo di situazione, se ne pagano 27. Questo vuol dire che se voi dovete fare una causa rispetto a tre creditori, invece che 27 euro di spese di notifica, ne spendete già 100. Questo è semplicemente. E quindi quel famoso persona, no? Che guadagna meno di 1500 euro al mese e che magari vive in un comodato gratuito e che ha ricevuto dal Mastrota di turno, dalla Vannamarchi di turno, 1000 euro in più all'anno. 400 gli sono spariti per l'aumento dell'IMU, magari aveva due crediti a recuperare con quattro creditori, 150 gli sono spariti per maggiorazione di spese di notifiche, e sto facendo semplicemente delle situazioni, credo, normalissime, cioè non di incredibile eccezionalità. Questo perché spesso le cose si raccontano in un modo e poi la vita e le decisioni sotto banco in realtà raccontano spesso altro, e bisognerebbe guardare i saldi finali invece che le singole voci. Perché ho presentato così tanti emendamenti e così tante proposte di delibera rispetto a questo tipo di situazione? È molto semplice, perché io ho provato ad abbassarla fino al più possibile, ovvero dello 0,30, quindi portandola dal 10,2 al 7,2, l'anno scorso era 0,76, quindi nell'ipotesi più drastica io chiedo di portarla di fatto ai valori dell'anno scorso, che se vi ricordate per me erano già altissimi, tant'è che anche l'anno scorso su questo stesso tipo di decisione presentai gli stessi emendamenti. Poi, considerato che so di essere in minoranza, so di essere all'opposizione, so che la pensate in maniera diversa, so che questo tema di palese ingiustizia a voi più di tanto non interessa o comunque non vi scalda il cuore quanto lo scalda il sottoscritto, faccio altre proposte, ovvero più graduali, e quindi non solo dal 10,2 al 7,2, che per di più, dal 10,2 al 7,2 lo propongo esclusivamente per gli anni 2015 e 2016, non 2014, perché anche qui ho cercato con la massima attenzione di vedere dove vado a reperire i fondi, per evitare che ogni tipo, ovviamente, di attività, di contributi e quant'altro non venissero completamente azzerati, se meritano ovviamente attenzione e rispetto, perché poi alcune cose si possono poi anche azzerare. Quanto costa questo tipo di variazione del bilancio? E qui e perché dico nel 2014 faccio solo le proposte dal 10,2 all'8,2, dal 10,2 al 9,2 e non le tre proposte che faccio per il 2015 e per il 2016, dal 10,2 al 7,2, dal 10,2 all'8,2, dal 10,2 al 9,2? Perché ho guardato, ho osservato rispetto alle pieghe del bilancio e rispetto al fatto che siamo già a marzo e quindi di fatto un terzo delle risorse per il preventivo 2014 sono già impegnate, di non intervenire a falce rispetto a un bilancio che comunque, seppur in esercizio provvisorio, già produce i suoi effetti in quanto palesemente è già in essere il corso dell'anno. Allora vi chiedo, mi chiedo dove vado a prendere questi fondi e quanto costano. Costa circa 1.800.000 euro per il 2015 e il 2016 passare dal 10,2 al 7,2. Costa circa 1.200.000 euro per il 2014, per il 2015 e per il 2016 passare dal 10,2 all'8,2. Costa circa 600.000 euro. Immaginate il nostro bilancio, andate a pensare quanto siano 600.000 euro e andate a vedere dove vado a prendere quei fondi, quindi proprio anche qui la barba senza tagliare minimamente la pelle, costa 600.000 euro il passare dal 10,2 al 9,2, l'anno scorso era 7,6, quindi è un aumento comunque oltre il 30% rispetto alla tassazione prevista l'anno scorso. E allora mi chiedo, da questo punto di vista, se su questo tipo di palese ingiustizia che ho già spiegato, da parte della maggioranza, a vario titolo, a vario gradualità, ci possa essere almeno un segnale che nella peggiore delle ipotesi, ma migliore in quanto d'accoglimento, porterebbe comunque a un aumento della tassazione nel caso di specie dell'oltre 30%. Quindi, io da questo punto di vista, ovviamente, mi rimetto all'Aula e alla maggioranza, dovremmo schiacciare il bottone un po' di volte, semplicemente per il fatto che questo tipo di cambiamento prevede non solo un emendamento in cui si spostano fondi del bilancio di spesa corrente rispetto a consulenze esterne e in parte ai contributi dati ad associazioni per appunto agevolare e ridurre l'IMU dei comodati gratuiti concessi ai parenti di primo grado in linea retta, ma dovremo, oltre a votare i 5 emendamenti sul bilancio, vi ho spiegato 3 sul 2015, 3 sul 2016 e 2 soltanto sul 2014, dobbiamo anche andare a modificare le delibere che quest'Aula ha approvato e in cui all'interno sono previste le aliquote di quest'anno, quindi per questa sorta di doppio voto, da un lato l'emendamento, dall'altro l'emendamento alla proposta di deliberazione. Grazie.
Bene, grazie anche a Barcaiolo. Dobbiamo andare avanti, abbiamo un ulteriore. Ora passiamo, allora abbiamo esaurito, diciamo così, la fase di presentazione degli emendamenti semplici. Abbiamo adesso una proposta di delibera del consigliere collegata a un emendamento. Quindi faccio presentare anche questa, che è la proposta di delibera revoca regolamento per l'istituzione della disciplina dell'imposta di soggiorno, che ha recante l'emendamento al bilancio di previsione protocollo 28.085, obiettivo soppressione imposta di soggiorno. Prego Barcaiuolo.
Grazie Presidente. Ma tante volte abbiamo discusso in quest'Aula rispetto a un turismo in questa città che soffre di vari problemi, di varie problematiche. L'ho detto prima quando ho parlato della proposta di istituzione del fondo delle borse di studio per il marketing territoriale, l'ho ripetuto in altre occasioni. Io credo che l'iniquità da questo punto di vista della tassa di soggiorno, ovvero di quell'obolo che chi dorme a Modena a qualsiasi livello, da 1 a 5 stelle, deve aggiungere al pagamento di una camera, che ricordo viviamo nel paese in cui i prezzi per pernottamenti sono tra i più alti al mondo, anche questo è doveroso ricordarlo, e se il turismo che Modena, a cui si può rivolgere, è un turismo spesso straniero, da un lato per le peculiarità e le eccezionalità enogastronomiche, dall'altro per le qualità e le eccezionalità da un punto di vista, tra virgolette, motoristico, perché queste sono le eccellenze maggiori che a Modena, oltre ovviamente anche di una risorsa di monumenti, il patrimonio dell'UNESCO che vediamo dalle nostre finestre, ma che oggettivamente, paragonato a molte città italiane, diciamo che Modena è tranquillamente, da questo secondo punto di vista, nella media. Quindi ciò che può far propendere per Modena sono soprattutto le prime due particolarità, che quindi devono offrirsi, devono avere il coraggio di offrirsi soprattutto a un mercato del turismo straniero. Ribadisco che da questo punto di vista l'Italia è uno dei paesi al mondo in cui i pernottamenti costano più in assoluto a qualsiasi livello, a una stella, due stelle, a tre stelle, a quattro stelle e credo anche a cinque, ma non uso frequentare quei posti. Quindi non so. Ah, no. 5 stelle, 5 stalle, non so. Comunque, da questo punto di vista, credo che l'eliminazione della tassa di soggiorno sia un qualcosa di positivo e che possa anche qui dare un segnale che costa nulla rispetto al nostro bilancio. Sapete quanto costa l'eliminazione totale della tassa di soggiorno per il 2014? Lo sapete? Ve lo dico io. 225.000 euro. Avete presente il bilancio del Comune di Modena? Avete presente cosa sono 225.000 euro che semplicemente fanno spiare a ogni turista che al momento in cui, dopo aver fatto colazione, paga il conto, gli chiedono i 2, i 3, i 4 euro di supplemento dopo aver pagato già la camera, e che quindi magari lasciano questo ricordo della nostra città agrodolce, non per l'aceto balsamico, ma per qualcosa oggettivamente di poco carino e poco simpatico. 225.000 euro sul 2014, che è già in essere, quindi c'era 300.000 euro sugli anni 2015-2016. Dove vado a prendere i soldi? Direi sempre sulla riduzione delle consulenze, vado a controllare perché a memoria così avevo fatto. Sì, esatto, riduzione, non eliminazione, cioè me l'avevo anche scritto così, quindi ringrazio gli uffici, delle consulenze esterne. E anche qui andate a vedere, se avete la voglia, la pazienza e la volontà di verificare di quanto taglio ogni singola voce, di quanto propongo di tagliare ogni singola voce, anche lì, solito discorso, si fa la barba e non si taglia minimamente la pelle, a volte farsi la barba, lo dico anche a me stesso oggi, fa bene, e quindi credo che questo tipo di situazione possa portare non solo un minimo di respiro e di ottimismo anche rispetto a coloro i quali lavorano nel sistema alberghiero, nel senso lato, modenese, perché ricordo che a tasso di soggiorno si applica ai bed and breakfast, a qualsiasi tipo di impresa o di a qualsiasi tipo di cosa che offre alla possibilità alla gente di soggiornare, di pernottare. Tariffe che variano, appunto, se non vado errato, anche qua l'assessore mi può correggere, dai 2 ai 5, 6 euro a notte, che capite, insomma, possono iniziare a testa, quindi sempre la famiglia di prima, magari la famiglia numerosa che paga le utenze il doppio di quello che le dovrebbe pagare in proporzione a quello che consuma, decide finalmente una volta all'anno di potersi dedicare un weekend fuori porta e tra le varie città fuori porta decide di scegliere con nostro sommo piacere, nostra grande gioia, la nostra Modena, una volta che arriva qui e decide di dormire semplicemente in un albergo a 2 stelle, non nulla di più, non nulla di incredibilmente costoso e quant'altro, i 3 figli o i 4 figli di prima, sommate, si immagina i 2 genitori e vuol dire che probabilmente si giocano un mezzo pranzo di tutti e 5 semplicemente con la tassa di soggiorno. E quindi il mezzo pranzo di tutti e 5 vuol dire che probabilmente quella stessa famiglia quel giorno mangerà il panino e non andrà magari a mangiare i tortellini al ristorante spendendo magari i 20 o i 22 euro a testa perché li ha già spesi per la tassa di soggiorno. Quindi credo che anche a questo punto di vista emendamento e modifica contestuale della delibera istitutiva della tassa di soggiorno di assoluto buonsenso, che non ha nulla di ideologico. Io l'ho detto palesemente, ci sono 2 emendamenti che sono politici e che hanno un carattere ideologico e sono quelli in cui chiedo di tagliare o 20.300 o 3.000 euro al centro di convenzione donne. Gli altri credo che siano emendamenti di assoluto buonsenso, soprattutto quando si mette a sistema dove vada a prendere i soldi per fare questo. Quindi anche qui chiedo di mettervi, quando sarà ora, una mano sul cuore e l'altra sul tasto verde. Grazie.
Bene, abbiamo esaurito la fase di presentazione di tutto e quindi apriamo il dibattito relativamente a tutti gli emendamenti, a tutti gli ordini del giorno e al documento naturalmente unico di programmazione 2014-2016, bilancio di previsione armonizzato 2014-2016 e al programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016. Naturalmente il documento insomma è stato già presentato, quindi apriamo il dibattito. Allora, come da accordi, il tempo del dibattito è stato fissato dalla capigruppo con 20 minuti per il capogruppo o l'intervento principale e 10 minuti per tutti gli altri interventi. Quindi chi fa l'intervento principale, se non è il capogruppo, lo dichiari, così sappiamo come impostare il tempo. Bene, allora apriamo il dibattito con l'intervento di Morandi. Prego.